Caro Prizio, noi pendiamo dalle tue labbra, ma penderemo ancora di più da quelle di Aldo Agroppi, che ringraziamo davvero per essere con noi. Aldo, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Aldo, tra l'altro,
le contestazioni sono finite ormai, viva Firenze.
Così è, questo è l'inizio del messaggio. Tra l'altro, Aldo, posso raccontare che mi ha detto il collega che l'ha contattata, perché io ero in diretta, insomma c'è stato un po' anche una collaborazione, gli ha detto che aveva un appuntamento e ha dovuto rimandarlo per essere con noi, è giusto?
Bellissima ragazza, un appuntamento per le 6:30, ha detto vabbè, pazienza.
E allora grazie davvero, Edi, di questa preferenza.
No, e ho telefonato a questa ragazza e ho detto ci vediamo un'altra volta.
Perché c'è Radio Firenze Viola, bellissimo. Agroppi, posso chiederle un po' un giudizio?
Aldo,
allora Aldo, posso chiedere, tu che Firenze la conosci benissimo e che hai cominciato dicendo anche viva Firenze, però il rapporto di questa società, ma soprattutto anche di Italiano, con le critiche che questa piazza fa piovere in maniera piuttosto copiosa, diciamo che è abbastanza sotto gli occhi di tutto e non sia semplice da gestire, no? Se lei potesse dare un consiglio a Italiano, se tu potessi dare un consiglio a Italiano, quale gli daresti?
Vedi, fare l'allenatore è un mestieraccio a tutte le parti, e ormai l'allenatore viene fatto perché vengono pagati bene, altrimenti chi lo farebbe l'allenatore? Non dormono più, sempre affido all'allenamento, contestazioni, e se vinci sei bravo, il giorno dopo ti offendono, non puoi più andare in giro, è un mestieraccio. Però poi c'è a fine mese una buona busta paga e allora si va avanti in quella maniera, altrimenti guarda, è molto meglio avere un granchio attaccato a coglioni che fanno l'allenatore.
Ecco.
Perché, sai, Italiano è partito dal niente e quindi ha preso i primi soldi a Firenze, ora ha migliorato di molto, e i soldi sono importanti, deve portare avanti una famiglia, ma poi questo allenatore, ma lo volete lasciare tranquillo, lavorare in pace, accidenti, ma Mourinho che ha fatto peggio di lui, ma ragazzi, no, è un dio Mourinho. Ma lasciatelo lavorare anche questo Italiano, no? Perché io ho sempre detto, il tifoso deve essere innamorato della storia della società, deve essere innamorato della maglia, dei calciatori importanti che sono passati nella storia della società, ma non si può, l'allenatore a un certo punto sbaglierà anche, ma poi da lì in avanti è la squadra che sbaglia, è il calciatore, ma che colpa ne ha l'allenatore se il portiere fa, detto la toscana, fa una papera, cosa ne sai? Perché? A me risulta che lavora bene Italiano, è uno che ha fatto la gavetta, ha giocato al calcio, è chiaro che poi alla fine Firenze vuole vincere perché ricorda i vecchi grandi campioni del passato, ma era una società fortissima, con un presidente fortissimo, non è che il presidente comincia, per amor del cielo, anche lui poi bisogna fare un discorso a parte, aveva grandi calciatori, ma grandi sul serio, oggi nella Fiorentina grandi calciatori non ne vedo. Dicimi un grande calciatore nella Fiorentina,
no,
non c'è.
No, sono d'accordo, però se lo dice
diciamo, ha un peso diverso, certo.
Un peso diverso. Stefano, vuoi fare tu una domanda?
Sì, che poi tra l'altro io pensavo, quando abbiamo detto chiamiamo Agroppi oggi, io ho detto mamma mia, ma nel calcio di oggi non c'è più,
non c'è più
un personaggio così anticonformista, perché Agroppi lo è stato sia da allenatore che dopo da commentatore. Oggi
ma io sono così, ma se te
ci piace così,
se hai una cosa da dire e pensi sia giusta, la devi dire, non la devi solo pensare, non porti nessun contributo altrimenti alla quotidianità dell'altra gente. Quando andai in televisione la prima volta, Tito Stagno mi disse, guarda Aldo, io ti conosco, te di pure tutto vedo e vuoi, perché a me non mi rimprovera nessuno, quindi se è quello che ha da dire, dillo. Si fa così la televisione, ma se devo andare lì, che c'ho il foglietto scritto di quello che devo dire, no che non ci vado, ma vado per i soldi e basta. Allora,
ma vale, scusate, interrompo anche Stefano che stava facendo, poi ti lascio la parola. Ma vale anche per gli allenatori, perché no? Perché prima di venire da te, Aldo, stavamo ragionando sulla frase che ieri ha fatto un po', lasciato un po' così, di Italiano, che alla domanda sulle punte ha detto: ma segnano Bonaventura e Nico Gonzalez, che non segnino le punte poi non è un gran problema. Però intanto i numeri dicono un gol in 13 partite. Cioè è Italiano avrebbe dovuto dirlo, quello che è evidente sotto gli occhi di tutti, oppure no?
Ma vabbè, se dice una cosa va bene alla metà dei tifosi della Viola, se dice il contrario va bene a quell'altra metà. Ma ragazzi, fa l'allenatore, va fuori di cervello, eh. Io sono andato in depressione per fare l'allenatore, perché sono un carattere poi alla fine semplice, che gli piace essere sincero, gli piace vedere la gente di buona volontà, che lavora seriamente, la gente per bene. Quindi poi sono un uomo, non sono l'allenatore, ma io sono uno che ho fatto l'allenatore, mi sono rovinato parte della mia vita, parte della mia famiglia, perché assorbivo tutto, la mia diciamo, il mio modo di essere, e il mio modo di essere anche con anche tenero dentro di me, la gente non ci credeva, ma io sentivo la responsabilità del ruolo, che è difficilissimo, non dormi più la notte, non conosci più la famiglia, non puoi più andare in giro perché ti contestano.
L'allenatore è solo, l'ha detto anche Italiano, questa
Italiano, io quando vedo che resistono, bravi, perché se avessi avuto la forza di rimanere con tutta sincerità, ti posso assicurare che non ero il secondo, non sarei stato il secondo degli allenatori, nemmeno il terzo, il quarto e il quinto, nemmeno l'ultimo. Quindi ho già detto tutto. Ti voglio dire, senza dire cose spropositate, ti posso dire che io l'allenatore lo sapevo fare, ero nato per fare l'allenatore, avevo tutte le qualità. Cosa è successo? È successo però che mi mancava la cosa più importante: riuscire ad assorbire le critiche, le attenzioni, le situazioni violente. Andavi allo stadio e i tifosi ti aggredivano, se non c'era passerella per dire mi difendeva, non dormivo la notte in attesa della partita dell'indomani, anche quando giocavo in camera con me non voleva dormire nessuno, perché io non ce l'avevo io a dormire, pensavo alla partita del giorno dopo. Se poi dovevo giocare contro la Juve, il Milan, marcare Rivera, contro l'Inter, allora sì che non dormivo. E questo è una debolezza per un allenatore. L'allenatore, quando perde anche all'ultimo minuto in casa, deve riuscire a far scorrere tutto e rifugiarsi nella famiglia. Io invece di rifugiarmi nella famiglia mi nascondevo, perché non sopportavo nessuno quando perdevi magari all'ultimo minuto, le contestazioni, diventava difficile anche la vita per i familiari, perché poi ci sono i tifosi che prendevano in giro i figli e via discorrendo. Non è un ruolo facile.
No, e tra l'altro mi sembra che anche a Italiano succeda spesso, penso anche al figlio, tra l'altro è stato coinvolto, non lo so. Guarda, più
Aldo Groppi ha parlato, l'ha citato lui, l'episodio. Tu magari non puoi ricordartelo, che sei troppo giovane.
Virginia
era che meno, ma nell'85 fu proprio per la storia di Antognoni, che secondo una parte della tifoseria a Groppi, fra virgolette, non rispettava. E io pensavo prima, oggi Antognoni, ne abbiamo parlato in questi giorni, è messo al centro sui social della critica di molti che lo offendono proprio, no?
Certo.
Perché allora, non riesce. Allora io mi domandavo, ma siamo migliorati o peggiorati?
Allora, io e Giancarlo ci sentiamo per ogni ricorrenza, una telefonata, due parole, o ci mandiamo qualche messaggio. Quindi con Antonio ci ho parlato già a suo tempo, quando allenavo. Vi voglio dire una cosa, ma voi mi ritenete proprio stupido?
No,
una domanda.
No.
Allora, io sono toscano di scoglio, quindi sono più sveglio e più furbo degli allenatori di Rena. È tutta un'altra cosa.
Tipo Lippi.
Il pesce di Rena è insipido, il pesce di scoglio è saporito. Quindi io sono allenatore di scoglio. Allora, io esordiente in Serie A, vengo da Perugia. Vengo da una città bellissima, in una società che ha una storia bellissima. e io so che il giocatore più amato è Antonioni. Io sono così fesso da mettermi contro il giocatore più amato di Firenze. Mi gioco la mia prima esperienza in Serie A su Antonioni, che è il più importante degli Uffizi. No. Antonioni non era pronto, e questo gliel'ho spiegato mille volte. Poi c'è un'altra cosa che la gente non sa: i campionati di allora erano di 30 partite, non erano di 38, e su 30 partite Giancarlo ha fatto 23 presenze e un gol decisivo con l'Udinese ci permise di andare in Coppa UEFA. Allora, secondo voi io mi gioco la Serie A, l'esordio in Serie A, proprio su Antonioni? Ma sono proprio un fesso, allora. Abbi pazienza.
No, certo.
Io come sempre ho un'anima e ho anche delle responsabilità. Giancarlo non era pronto per giocare, perché è stato fermo due anni, non due giorni. Non è come i calciatori che furono squalificati due anni per le scommesse. È diversissima la cosa, perché quei calciatori gli dettero, la federazione, la possibilità di allenarsi, giocare partite amichevoli. Giancarlo è stato due anni fermo. Quando ha ripreso è chiaro che lui non poteva essere pronto per giocare, due anni fermo.
Allora, veniva dal famoso infortunio patito con Martina.
Ma che ti manda?
Fantastico Aldo, noi ti ringraziamo davvero.
Però scusami, non possiamo non approfittare.
È che avevo sentito
tutto. E poi ricordati, quell'anno siamo arrivati ai quarti, che oggi sarebbe l'equivalente della Coppa dei Campioni. Non abbiamo perso una partita in casa, nonostante le mille contestazioni che ha avuto la polizia sotto casa, la moglie non poteva andare a fare la spesa, i figlioli non potevano andare a scuola. Ti sembra che io abbia vissuto bene quell'anno? E con tutto
certo.
Ciò Carlo oggi ha capito, e gliel'ho rispiegato cosa era. Ma io, Antonioni, ma l'anno dopo noi avremmo avuto Baggio e Van Basten. Ma secondo te noi avevamo una squadra per vincere lo scudetto l'anno dopo, e mi gioco la Fiorentina? No, fammi capire.
No,
queste cose bisognerebbe dirle. Noi avevamo preso Van Basten e recuperavamo Baggio, ma mi sembra niente. Noi
avevamo
lo scudetto. Pazzia. Questo è prima puntata finita. Ci risentiamo per la seconda quando mi
sì,
pare.
Però c'è no, Stefano guardando. Se hai altri due minuti.
Come prima ha detto, su commisso è un'altra cosa. No, non possiamo non approfittare della.
No, sai, è uno che ha fatto soldi. Questo ci fa piacere, che un italiano scaltro. Dal sud è andato in America, ha fatto fortuna e si è buttato nel calcio, perché probabilmente ha visto altri presidenti stranieri e si è buttato nel calcio. Ma avere soldi non vuol dire intendersi di calcio e capire tutto di cos'è il calcio in Italia. Tanto in Italia vinceranno sempre le stesse squadre, è inutile che compri questo, vedo quell'altro. O spendi una cifra che non ha dell'umano e porti 5-6 giocatori fortissimi a Firenze, allora si può già cominciare a parlare. Ma poi vincono sotto le telefonate, vincono le amicizie, i personaggi più importanti, la politica. Ma guarda che il calcio è peggio della politica, ricordatelo. E quest'uomo non le sa queste cose, e fa gli sforzi e prende i giocatori che gli suggeriscono. Ma non è così. Butta via soldi, e mi dispiace, perché con quello che lui ha speso e i giocatori che avevamo a disposizione, io ti faccio una formazione la prossima volta di tutti i giocatori che sono andati nelle grandi squadre che noi abbiamo mandato via da Firenze, e noi eravamo pronti con quei giocatori che sono andati via, eravamo pronti a vincere i campionati, però bisognava guidarlo al presidente. Cosa sa di calcio? Cosa sa? Bastavano i soldi? Bastava andare in tribuna? No, ci vuole un'organizzazione tale che voi non vi immaginate nemmeno. Il presidente della Salernitana c'ha i miliardi, ma non si va allo sbaraglio soltanto perché ha soldi, perché li perdi tutti. Se non sei organizzato, se non hai una società forte, se non hai ogni dirigente al posto giusto, hai capito? È un'azienda, se te l'azienda non la sai gestire, vai a rotoli. è inutile mi prendi i giocatori perché ti dicono quello è forte, quello è forte, ma io non lo conosco, e ci deve essere uno, la Groppi, tanto per dirne una, che li conosce, no Presidente? Quello non si compra, perché non si può spendere questa cifra a questi, e che ha portato di giocatori forti per poter dire spunta allo scudetto.
Ecco,
non
ce ne sono. Pochi.
Oggi il migliore è ancora... numero 10, aiutami.
Nico Bonaventura, tanto sono quelli.
Bonaventura è ancora il migliore, ma scherzi, ma perché è un signor calciatore, sì. Sa giocare al calcio, sa far tutto, sa far gol, ma poi se io vado a cercare un calciatore da Fiorentina, dove me lo trovate? Ditemelo.
No, no, è chiaro, c'è Nico Gonzalez, c'è la Speranza Beltran, c'è Milenkovic, ma si resta lì, ecco, non sono campioni che ti decidono.
Ma come mai i calciatori che danno più soldi sono gli attaccanti? Perché sono determinanti, perché assieme due giocatori mettono assieme 50 gol. Quando Prandelli era bravo, bravissimo, per di minchia, lo dico lo stesso, e Muto, che gli facevano 50 gol.
Dice più semplice allenare con Tony.
Sì. E poi ha avuto Ghilardino. È facile, mi diceva mio nonno, ma non ve lo dico, sa diceva mio nonno.